ben vedo spaccare sorella. Naturalmente anche le vostre sorelle sono più che benvenute. Benvenute nella compagnia del Signore, dei suoi figli, dei salvati, perché questo è il senso. Poi un po' per volta lo realizzerai meglio, strada facendo, leggendo la parola di Dio, che è l'unica che ti può chiarire, dare chiarimento. Noi ci poniamo delle domande, ma siamo solo degli uomini. Ma il Signore sa e ci conosce a fondo. Vogliamo leggere così i Romani, allora, dico io, ma poi delle cose le diremo anche oggi, vorrei vedere. Il versetto, il capitolo 1, versetto 16-17. E questo vorrei che fossimo attenti a questi due versetti, che sono il succo nella sostanza di come avviene. Ecco, questo ti fa capire come tu oggi sei qua. E così come tanti sono stati nella storia, nei secoli, attraverso questi due versetti. E dice questo, e questo è un auspicio per tutti noi, cari fratelli e sorelle, ed è un ordine che viene dal Signore, perché dice l'Apostolo Paolo, infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, nel Vangelo quindi, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede. Quindi questa fede viene trasmessa dalla fede, che passa da un uomo all'altro. Poi andiamo al libro dell'Apocalisse, il capitolo 21, famosissimo capitolo che l'abbiamo citato più volte, e qui ci lascia in qualche maniera vedere le promesse che il Signore fa, una parte. Ecco, qui siamo quando ogni cosa viene realizzata, quando la fine dei tempi è trascorsa, la fine dei giorni così provvisori sono trascorsi, perché si apre l'eternità, si apre questa luce straordinaria che non è la luce che noi conosciamo. Leggiamo, facciamo leggere Valentina dal capitolo 21 dall'1 fino all'8. E poi, scusa, poi visto che ci sei dal 22, poi salti tutti gli altri capitoli, fai versetti, vai dal 22 al 27, stesso capitolo.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Nella città non vidi alcun tempio.
Versetto 22, che dicevo per loro.
Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina, e l'Agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra gli porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Cari fratelli e sorelle, che bella notizia, che bella notizia. Perché si chiama buona notizia? Questo libro è una buona notizia. Ma adesso vogliamo ancora leggere un passo straordinario di tutta la parola di Dio, che parla della parola di Dio, nel Salmo 119. Andiamo, per chi ha questa versione, alla pagina 612, per chi ha questa versione. La tua non lo so, perché
Salmo 119,
e poi praticamente leggiamo i versetti che vanno dall'89 al 104. Facciamo leggere Alessandro.
Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi secondo le tue leggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu mi dai la vita. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Gli empi si sono appostati per farmi perire, ma io medito sulle tue testimonianze. Ho visto che ogni cosa perfetta ha un limite, ma il tuo comandamento è senza limiti. Oh, quanto amo la tua legge, e la mia meditazione di tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia benedizione. Ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti. Ho trattenuto i miei piedi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Non mi sono allontanato dai tuoi giudizi, perché tu mi hai istruito. Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato. Sono più dolci del miele alla mia bocca. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente, perciò detesto ogni doppiezza.
Questa è un'eredità, fratelli e sorelle, che ci è toccata dal momento che abbiamo creduto, dal momento che abbiamo avuto relazione con la parola del Signore. E qui il profeta dice: se la tua legge non fosse stata la mia gioia. Fratelli e sorelle, di chi non è questa legge veramente gioia? Sarei già perito nella mia afflizione, come periscono tutti gli uomini che non conoscono questa buona notizia. Così periscono. Ma io mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi mi dai vita. E soltanto chi conosce queste cose, così attaccato alla parola di Dio, perché la parola ci dice che uno spirito unico diventa lo spirito con il Signore. Gli empi si sono appostati per farmi perire, ma io medito sulle tue testimonianze. Poi dice: ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti. La parola di Dio dice che l'inizio della scienza si ha attraverso il temore dell'Eterno, attraverso la conoscenza del Signore. Non mi sono allontanato dai tuoi giudizi, perché tu mi hai istruito. Oh, Come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. E chiunque ha fatto questa esperienza nella vita lo sa e non può rinunciare. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente, soltanto conoscendo, studiando, essendo attaccati alla parola di Dio, si diventa intelligente. È per questo motivo che io detesto ogni doppiezza, ogni cosa che non è chiara, che ha odore, sai, quando una cosa dice se ha odore di bruciato, no? Che non è chiara. Io detesto ogni doppiezza, ogni cosa che è falsa, che è doppia, eccetera. Quindi, cari fratelli e sorelle, abbiamo letto delle buone notizie. Questa parola di Dio è tutta buona, perché l'ha voluta il Signore e l'ha protetta nei secoli. Ci si muove sempre la domenica. Oggi abbiamo visto le sorelle che si muovono, si sono mosse da così lontano per venire ad ascoltare la parola di Dio, così come avviene anche in tante altre comunità, no? E io immagino che non lo facciano per il predicatore di turno, ma per abbeverarsi dell'acqua viva che sgorga dalla parola di Dio. Ora si sa che più si sale in alto e più l'acqua è pura, no? E più l'acqua sgorga dalla roccia e più si sa che quest'acqua, vi sono meno possibilità che quest'acqua sia inquinata, perché ciò che l'inquina è l'impurità dei vari elementi che ci sono nella terra. Se l'acqua sgorga dalla terra può essere, ora sappiamo che la nostra roccia è Cristo e non c'è acqua più pura di questa che sgorga da Cristo. Le parole di Gesù sono quindi inequivocabili, cari fratelli e sorelle. Non c'è bisogno, non credo che devo convincere qualcuno di questo, perché se devo convincere ancora qualcuno, vada al Signore e si faccia convincere da Lui. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, quindi come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dal seno di tutti coloro che credono e di tutti coloro che hanno la relazione con il Signore, questa relazione di cui abbiamo letto nel Salmo, e può dire: oh, come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Questa solo è la parola alla quale dobbiamo guardare, questa solo, questa parola semplice, semplice. Lo sentivo prima da una lettura di una sorella, la semplicità. Gesù ha detto: siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. Da questa semplicità, questa solo è la parola alla quale dobbiamo guardare e credere, poiché questa soltanto ci toglierà ogni dubbio. Solo questa parola ci toglierà ogni dubbio. Non sono gli uomini che ci tolgono i dubbi, cari fratelli e sorelle, ma questa è la parola la quale dobbiamo guardare, così com'è, così com'è. Ora c'è scritto che negli ultimi giorni, fratelli e sorelle, verranno tempi difficili. Bene, io immagino che gli ultimi giorni siano da quando Gesù è morto e risorto fino ai giorni nostri, in un crescendo sempre di più. È ovvio che alla fine, con un aumento esponenziale, si giunge fino alla nostra epoca, giorni malvagi, e ne abbiamo visti tanti di giorni malvagi. Basta guardare la storia, ma basta guardare anche i nostri giorni e basta guardare anche i progetti degli uomini, che sono contrari alla volontà di Dio, e questi progetti stanno prendendo sempre più piede nell'uomo che, poverino, non conterà più nulla e non conta più nulla, perché, come vedete, stiamo diventando tutti dei numeri. Noi non siamo dei numeri, perché noi apparteniamo al Signore, quindi non apparteniamo a questo sistema, ma questo sistema sta schiavizzando ogni cosa con una dittatura dolce, semplice, con delle catene, e non vuole che la buona notizia venga, giunga alle persone perché possano essere salvate. C'è scritto: acquista la verità e non la vendere. Noi non possiamo né vendere né comprarla. Possiamo semplicemente credere ed acquisirla e berla come la sorgente che viene dalla parola di Dio, la sorgente d'acqua pura. Quindi la parola di Dio non può essere venduta, perché è il bene più grande, fratelli e sorelle, è un bene per l'umanità, un bene per l'uomo, più grande, più prezioso per ogni uomo, senza la quale quest'uomo non può vivere, senza la parola di Dio. Non c'è vita, senza, fuori di qua non c'è niente. Essa ha la capacità di far rinascere, di far rivivere ogni uomo. Questa parola ha questa capacità. E di ricondurlo al suo creatore. Ecco perché è chiamata Vangelo, cioè è chiamata buona notizia. Eppure, cari fratelli e sorelle, è stata osteggiata questa parola. Da sempre è stata osteggiata, continua ad essere osteggiata. Fin dall'inizio, coloro che l'hanno portata ad altri, per il mondo, hanno subito persecuzioni e maltrattamenti fino alla morte. Fino alla morte. Perché? Chiediamoci perché c'è questa lotta, che vedete non è una lotta contro carne e sangue, è una lotta spirituale, cari fratelli e sorelle. Non solo questa parola è stata osteggiata, ma nascosta, ma proibita, cari fratelli e sorelle, non l'ho proibita io, è stata proibita perfino da coloro che si definivano cristiani, perfino da coloro che si definivano cristiani. Sono stati torturati i nostri fratelli nei secoli da costoro che si mettevano il crocifisso davanti e poi usavano la garrota, facevano scoppiare il cranio ai nostri fratelli. Ma di questi santi renderanno conto al Signore. Ovviamente non potevano essere cristiani, perché il cristiano non fa male a nessuno e ad alcuno. Ma Dio ha fatto in modo comunque che questa buona parola, questa buona notizia giungesse comunque fino ad oggi e a coloro che lo cercano, e a coloro che l'hanno cercato. Perché se tu non cerchi il Signore, non hai amore per la verità, non cerchi la verità, non sei degno di conoscere il Signore, non sei degno, perché il Signore è una cosa troppo alta. Il salmista dice: la tua conoscenza è troppo alta per me. L'uomo ha creduto a Satana, cari fratelli e sorelle, e non al suo creatore. Basta leggere. Ha creduto a Satana e non al suo creatore, che ha provocato la morte, questa rottura traumatica tra noi e il Signore. Ecco perché oggi la sorella è qua e noi siamo qua, perché Gesù Cristo ha riannodato questa rottura che è stata creata all'inizio, ha provocato la morte, le malattie, il dolore che si vede nel mondo, che dice: ma perché muore quello, ma perché? È tutto ciò che ci separa da Dio, ha creato Satana, che è l'esatto opposto della morte, che è l'esatto opposto della malattia. Ma abbiamo letto poco fa in Apocalisse il suo progetto: la morte non vi sarà più, né pianto, né dolore, nessuna di queste cose, perché le cose di prima sono passate, non saranno neanche più ricordate. Cristo ha riallacciato questo nodo tra Dio e noi, e la sua creatura, ma questo l'uomo non può saperlo se non attraverso la buona notizia, che è il Vangelo. Ed è per questo motivo che Satana si oppone con tutte le sue forze, si è opposto in tutti questi anni, e si frappone fra Cristo e la sua sposa, anche quando uno ha creduto, poi ci sono in continuazione, no, agitazioni, perplessità, ci sono tante cose, ma poi è proprio vero tutto questo, ma ci stiamo comportando in modo giusto, ci sono tante cose che si frappongono e che vengono frapposte. C'è scritto non a caso che Satana cerca, gira come un leone ruggente cercando di divorare, ecco, qualcuno di voi, ecco, di solito lo fa sempre con i più deboli. Ecco, quindi si frappone fra Cristo e la sua sposa, fra Dio e l'uomo, perché la sua gelosia, la gelosia di Satana, c'è un motivo, fratelli, c'è sempre un motivo, che è lecito chiedercelo, perché la sua gelosia per ciò che non avrà, per ciò che non avrà, lo fa muovere sempre più in modo furente, sapendo che ha poco tempo, così sta scritto, perché sa di avere un limite. Infatti non per nulla i demoni dicono a Gesù: ma sei venuto a torturarci prima del tempo, capisci? Perché sanno che il tempo scadrà per loro, per gli angeli tenebrosi, per coloro che hanno tradito, per coloro che si sono rivoltati contro il Creatore, pensando di essere, di mettersi al posto di Dio, sapendo che ha poco tempo ed egli è perduto, lontano da Dio, e mai più esisterà, dice la Scrittura. Sarà distrutto per sempre, mai più esisterà, ed ogni cosa sarà ricondotta al pensiero originale di Dio. Che belle cose ci diceva quello di Dio. Queste cose, fratelli e sorelle, non sono fantasie, pura mia invenzione, sono tutte cose che sono scritte nella parola di Dio. Queste parole, che possono apparire pura fantascienza, ci svelano invece il mistero dell'iniquità, perché c'è il male, perché c'è il male. Ci svelano il comportamento di uomini senza Dio, con i quali abbiamo a che fare tutti i giorni, e ci fanno soffrire. E ci fanno soffrire, e non riusciamo a capirli, e non riusciamo a capirli perché non hanno lo spirito di Cristo, perché sono dominati dalla loro pancia, sono dominati dai loro sensi, da queste cose che sono dominati, e sono spinti da questi, sono spinti. Queste persone qua, fratelli e sorelle, non hanno una meta, sono nuvole senza acqua, sono nuvole senza acqua che girano, vagano. Sono, da chi siete guidati voi? Dallo Spirito del Signore? O siete dominati da un qualcosa, da qualcuno, dal ventre, dai desideri? Chi non è dominato dal Signore è dominato da altro, cari fratelli e sorelle. Meditiamo. Ora, la moda più subdola usata da Satana, ora, negli ultimi tempi, è anche l'uso della Bibbia, no? Prima, in precedenza, veniva proibita, veniva, ha fatto di tutto per frenarlo in vari modi, in varie maniere, ma ultimamente si è ingegnato, studiato anche altre cose, anche con la Bibbia, no? Con la Bibbia e con la religione. Uno dice: se è possibile è meglio tenerla nascosta, che essa non si veda. Ma siccome non è più possibile che sia nascosta, allora dove non è possibile è meglio banalizzarla, cioè è piena di contraddizioni. Dire: è scritta da uomini, in fondo gli uomini sono fallaci, chi te l'ha detto? L'hanno scritta degli uomini. Ma non avete già sentito dire queste cose? Ognuno la interpreta come crede o come vuole. Questi sono altri tentativi di sminuire la parola di Dio. Invece noi sappiamo che la parola di Dio è parola di Dio in ogni sua parte. Ecco, sappiamo che il Signore ha protetto e vegliato su di lei, su questa buona notizia. Gli uomini vogliono invece un altro argomento, il punto 3, può essere che gli uomini, non è che può essere, è così, vogliono invece un ruolo attivo nella religione, no? Cioè una religione ragionata, fatta di regole, fatta di permessi. Ecco una nuova Bibbia allora, manomessa e addomesticata secondo le loro proprie esigenze. E sappiamo che ci sono gruppi di persone che bussano le case tutte le domeniche, e sappiamo quante grandi falsità, cioè praticamente hanno un metro completamente manomesso, tagliato o aggiunto, e non si capisce più dov'è la misura. Ecco, possiamo dire anche il caso del testimone di Geova, tanto per non fare nomi, ma non è un problema. Esempio, altro esempio, questo abbiamo fatto un esempio, ma ce ne sono altri che assieme alla Bibbia aggiungono altri libri di profeti che hanno visto arrivare non si sa da dove. Quindi la parola di Dio si cerca di inacquarla con l'aggiunta di un qualcosa, con un volume completo, oppure questa traduzione no, non va bene, allora bisogna cambiare. Noi sappiamo che tutte le traduzioni invece concordano, compresa quella cattolica, concordano, sono tutte uguali, a parte la discussione sui libri non ispirati che noi conosciamo, ma sappiamo che non sono ispirati, ma per il resto si concorda. Però a un certo punto c'è dei problemi, quando si dice, per esempio, quando si cambia addirittura un comandamento a comodità, e questo purtroppo viene fatto dalla Chiesa Cattolica, dice: le statue sono nuovamente ammesse solo perché è cambiata la loro rappresentazione. Cioè, prima si adoravano tori, si adoravano serpenti, bestie di ogni genere, no? Statue pagane, Artemide, insegne, eccetera. E adesso invece? E adesso invece no, adesso sono ammesse perché in fondo si adorano madonne piangenti, santi imploranti, portati in gloria, con statue per le strade, contando di banda e fuochi d'artificio. Capite come l'avversario ci porta sempre, porta fuori strada, però non noi, ma porta fuori strada coloro che sono sulla via della perdizione. Chi ha creato tutto ciò, per i fratelli e sorelle? Io. Questo l'ha creato Satana. E chi è che crede a Satana? Noi? No. Coloro che gli vanno dietro, coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Gesù Cristo. Uomini e donne si sono prostituiti a Lui perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Questo è il segreto per entrare nella vita eterna, aprire il cuore all'amore della verità e cercare il Signore e Dio. Per questo motivo c'è scritto che Dio le ha abbandonate alla loro mente reproba e alla menzogna che continuano a servire. Continuano a servire la menzogna, continuano a servire la creatura anziché il creatore. E in Romani poi, quando leggerete nel capitolo 1, vedrete, dice che hanno fatto immagini simili, no? a quelle di rettili, di quadrupedi, di ogni cosa, e anche dell'uomo corruttibile, perché qualsiasi immagine di uomo è comunque un'immagine corruttibile, dell'uomo corruttibile, dice la parola di Dio. Quindi l'uomo è corruttibile. E noi innalziamo in onore una statua, un uomo corruttibile. Se qualcuno ha sete, venga e beva, e fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Così dice la parola di Dio. Possiamo mettere in dubbio la parola di Gesù? Quindi chi ha sete, vada a Gesù, venga, beva. Fratelli e sorelle, non c'è dubbio che il Vangelo deve essere predicato, non c'è dubbio, perché c'era già l'avversario che pensa a fare il contrario, a porre limiti, a porre inciampi, a fare ogni cosa. Noi, anzi, è un ordine di Gesù quello di predicare il Vangelo, non è che se stamattina ho voglia lo faccio. Devo cercare di cogliere le opportunità, il tempo opportuno per capirlo. Noi siamo testimoni di questa grande salvezza. Siamo qua perché noi siamo salvati, siamo qua perché qualcuno ha pagato per noi, ha pagato un prezzo altissimo per noi. Se abbiamo compreso che Dio ci ha riconciliati con Lui, Barbara cara, voglio dirti questo, che il Signore ha perdonato tutti i tuoi peccati, come ha perdonato i nostri. D'ora in avanti non dovrai temere alcunché, poiché nessuna cosa potrà separarti dall'amore di Dio che è in Cristo. Tu oggi sei qua perché qualcuno ti ha parlato di questa buona notizia. Sì, fratelli e sorelle, la buona notizia è che grazie a Cristo noi abbiamo un futuro certo nella nuova creazione, come abbiamo letto poc'anzi, in vita eterna, dove nessuna cosa maledetta potrà entrarvi, cari fratelli e sorelle. Il Signore è puro, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, e nessuna cosa impura entrerà. C'è scritto nel versetto 27, di cui abbiamo letto prima, in Apocalisse, e nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà. E poi vediamo che ci entra. Ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita. Ecco, il Signore ha detto credi e sii battezzato. E oggi è questo il comandamento al quale tu desideri ubbidire al Signore, perché tu sia salvata. Anzi, lo sei già. Allora, non dobbiamo solo accontentarci, cari fratelli e sorelle, di testimoniare solo se qualcuno parte e parla della parola di Dio. Dobbiamo cogliere le opportunità, cioè cercare di capire attraverso le parole. Ci sono tanti argomenti di ogni genere per cui si può arrivare sempre all'argomento dell'esistenza per poter testimoniare della salvezza. Perché se noi stiamo zitti, prima o poi ci renderemo colpevoli di aver taciuto troppo. Noi non sappiamo chi sarà salvato dalle persone che sono davanti a noi, non lo sappiamo. Pensiamo alcuni invece poi sono salvati degli altri, ma il Signore lo sa. Ma noi siamo tenuti a testimoniare, ecco, e a capire se un cuore cerca la verità per predicargli la buona notizia. Ecco come abbiamo letto questo salmo meraviglioso. Beato chi ha una relazione con il Signore, come sta scritto. Questo salmo è un inno di gioia, questo che abbiamo letto, poiché chi è in questa condizione si sente al riparo, fratelli e sorelle. Chi è in questa condizione, che ha detto, per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli, la tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi secondo le tue leggi. E quando prima all'inizio vi ho detto, fratelli, prima di cominciare il culto, sussistiamo anche oggi, qua, in questo momento, perché ci sono le tue leggi che ci consentono di sussistere. Se il Signore decidesse che queste leggi devono crollare, ogni cosa crolla, ma basta che una non funziona di queste leggi e tutto impazzisce, e tutto impazzisce. Allora, anche oggi siamo qua, grazie al Signore. E poi dice, se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Cari fratelli e sorelle, quanti periscono nella propria afflizione? Perché non conoscono questa gioia, la gioia della salvezza, non conoscono la gioia del perdono, non conoscono questa buona notizia che noi abbiamo accettato, la gioia di aver affidato la propria vita nelle mani non di una statua, ma nelle mani dell'Iddio Onnipotente, di colui che può ogni cosa per il nostro presente e il nostro futuro. A lui dobbiamo fidarci e di lui dobbiamo avere fiducia. Io ho fiducia cieca nel Signore. Qualsiasi cosa succeda non importa. Io so che lui è davanti a me. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Oh, quanto amo la tua legge e la mia meditazione di tutto il giorno. Quando uno gusta questa salvezza, gusta questa comunione con il Signore, diventa la sua meditazione. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Fratelli, c'era qualche dubbio su questo. Per forza, senza la parola del Signore si è dissennati. Si può essere i più grandi scienziati del mondo, ma senza questa legge non c'è saggezza, cari fratelli e sorelle. Ho conoscenza più di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti. Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente. Fratelli, possiamo diventare intelligenti meditando i precetti del Signore. Come dicevo, questo salmo è un inno di gioia, perché in questa condizione che si ci sente al riparo, chi in questa condizione sa di aver superato la barriera della morte e della vecchiaia, fratelli e sorelle, lo sa, e attende le promesse di Dio, quelle che abbiamo visto prima, sapendo con certezza che egli sarà parte della nuova creazione, dove le brutture del peccato non giungeranno più alla nostra mente, non saranno più ricordate, le sofferenze non ci saranno, non saranno più neanche ricordate. Ecco, Barbara, cara sorella, oggi con il tuo battesimo dichiara di rinascere per questa nuova creazione e di appartenere a colui che ti ha acquistata con il suo preziosissimo sangue. Questo è il succo della tua venuta qua. Perché dice, poiché voi siete stati acquistati a caro prezzo. E questo, l'unica cosa che conta, non è il fatto che noi possiamo trovarci qua, ma in qualsiasi altro, ma l'unica cosa che conta è questa. E tu non sei salvata perché entri o esci dall'acqua, ma solo in virtù di colui che ha pagato per te un prezzo così alto. Ecco quando tu devi essere riconoscente al Signore, da darti la vita eterna. Il Signore ti ha riscattata, ti ha presa, ha pagato per te, e che tu gli appartieni. Questo che non dovrai dimenticare. Nessuno di noi deve dimenticare chi apparteniamo. Egli non chiede altro che il tuo amore, la tua fedeltà, la tua riconoscenza, poiché egli vuole essere e deve essere il Signore della tua vita. Dice, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto, perché il Signore sa di cosa abbiamo bisogno. Egli saprà guidarti e condurti, perché lui solo è il sommo pastore, lui solo, egli solo non ti tradirà mai. Ma io non sono mai stato tradito dal Signore, mai, una sola volta. Noi possiamo essere infedeli, ma lui no, ma lui no. Egli si prenderà cura di te. Abbi fiducia anche quando non capisci e pensi che gli eventi della tua vita non siano contro di te. Devi avere fiducia comunque. Sappi che il Signore è anche davanti a te, non solo quando stai bene, ma anche davanti al tempo. Anche davanti a te, e sa ogni cosa. Questa è la buona notizia della tua eredità in vita eterna. Tu oggi acquisisci un'eredità, l'eredità dei salvati, di tutti noi, di tutti coloro che hanno accettato il Signore. Per cui il mondo si oppone con il suo principe affinché le persone possano, si oppone perché le persone non accettino questo dono che viene esclusivamente dal Signore. Perché è un dono non culturale, cioè un dono fatto dalla conoscenza della Bibbia, ma è un dono pagato a caro prezzo, con il sangue di Gesù Cristo, che ti ha acquistato, perché tu hai detto sì, Signore, io accetto di essere una tua figliuola, di essere stata acquistata da te, di appartenerti. Che bello adesso appartenere al Signore, a colui che ha creato ogni cosa, appartenere alla vita ed avere da oggi in avanti sapere che sei rinata a una vita nuova, a una speranza nuova. Questa è la cosa bella e questo è l'augurio di gioia. Io ti auguro altrettanta gioia quanto ne ho avuta io nel Signore, e anche di più. Amen.
Amen.